della serie abbiamo aperto la settimana scorsa chiedendo argomento a piacere, e la prof mi ha elencato una serie di argomenti a piacere,
da,
no?
Da cui scegliere, buongiorno.
Da cui scegliere, buongiorno. Ultimo giorno di scuola anche per 007, ultima puntata di questo...
di quest'anno scolastico.
Decimo anno, mamma mia, del nostro decimo anno. Ho ripetuto due volte ogni classe praticamente.
Eh sì.
E dovete sapere che la prof per l'ultimo giorno di scuola mi ha riempito di compiti della serie, ci sono un mucchio di argomenti che poi avrò anche il tempo di leggere. Ecco, adesso finisce la scuola, prof, serve un po' di stacco oppure sì vero,
serve prima della fine una sintesi generale di quello che hai fatto durante l'anno, quindi l'elenco che ti ho mandato è l'elenco
di tutte le e se ci mettiamo
no, per carità, dovremmo fare 30 puntate, quindi non è il caso.
Infatti
della fine, anche per i ragazzini, bisogna fare una sintesi di quello che si è fatto, che non vuol dire ripassare le date, ma ripassare a volo d'uccello, si dice, no? Gli argomenti trattati in ciascuna materia per gettare il ponte, intanto per sistemarli nella loro testa in maniera più stabile, diciamo, e poi anche per gettare un ponte per l'anno prossimo e gettare il ponte per i famosi compiti delle vacanze, che adesso si danno tramite i librettini prestampati alla primaria, anche alla secondaria, ma che alle superiori sono lasciati alla buona volontà dei ragazzi. Credo che...
allora,
e poi lo stacco, certo. Poi uno stacco, hanno bisogno di cambiare ritmo i ragazzi. Cioè,
quindi anche cambiare ritmo dagli smartphone prima della fine della puntata, se è d'accordo, prof, regaliamoci 3 minuti per il decalogo, che mi sembra molto molto importante, però questo alla fine, no?
D'accordo, va bene.
Esatto. Allora, senta, dunque...
cosa c'è stato? C'è stato lo sciopero questa settimana.
Ok, cominciava lo sciopero, ecco. Poco partecipato rispetto a quelle che sono le...
a quelli che erano i vecchi scioperi degli anni in cui io lavoravo, sì, perché il 16% è poco.
O che non ci si crede, o che ci fa l'abitudine, dice tanto gli scioperi non servono più a niente.
Appunto.
La rassegnazione.
Sì, la rassegnazione e anche la frammentazione del personale, perché credo che... con questa pandemia, chi più ha partecipato alle assemblee sindacali, chi si è informato sindacalmente, con le unghie e coi denti siamo riusciti a sopravvivere stando al livello a cui eravamo, seppure i precari mal pagati, in ansia per il posto dell'anno prossimo, quelli di ruolo presi dagli stipendi che non crescono, con un contratto bloccato da 3 anni, eccetera, di argomenti ne avevano. Però ci si è limitati a sopravvivere, secondo me, e quindi i temi sindacali ancora non li abbiamo ripresi in mano. Penso che sia così, perché altrimenti...
certo. Magari si pensa che un giorno di sciopero non cambi le cose, perché voglio dire, il concorso per il posto fisso, per il posto di ruolo, viene ancora fatto in maniera...
saltuaria.
Saltuaria con i quiz, addirittura non ti permettono di usare la carta, c'è una prof che doveva scriversi sul braccio le formule di matematica, no?
Hanno mandato le fotografie, delle assurdità. Poi disparità, c'è veramente ancora questo famoso nodo del reclutamento, d'accordo, sono tanti che bisogna reclutarne, quindi è una cosa di organizzazione massiva, ma se riusciamo a organizzare un esercito che ha 400.000, mi pare, militari, no? Possibile che non riusciamo a organizzare una cosa che ci assomiglia, che si chiama personale della scuola, che non vuol dire militarizzarli, ma vuol dire avere un'organizzazione sotto.
Certo.
Invece... la gente viene buttata in classe così, quando prende la prima volta la nomina. È successo a me 50 anni fa, succede ai ragazzi che entrano adesso. Ti dicono: la sua classe è la terza porta davanti a destra nel corridoio, questo è il registro, vada. Non ti danno neanche il programma, te la devi andare a cercare tu. Cioè, non è possibile che non esista un'organizzazione in una cosa statale che coinvolge 700.000 docenti
e
7 milioni e mezzo.
Quindi complessivamente 10 milioni di persone, i fondi del PNRR, dove mai c'è una possibilità di convogliare questi fondi a beneficio di 10 milioni di persone? E anche per investimento per il nostro futuro, insomma.
Certo,
perché, anche perché dopo la pandemia, insomma, i ragazzi che non raggiungono la sufficienza nell'abilità a scrivere e a leggere sono parecchi, no?
Sì, sono parecchi.
Purtroppo i dati sono...
allarmanti, sono più o meno quelli di prima, non è che siano tanti peggio, un po' peggio. Così come sono un po' meno i laureati in Lombardia, che uno dice è una regione che sta bene. Però è un problema, capisco Bianchi, è un problema da affrontare anche questo, cioè la dispersione scolastica. Per fortuna da noi qua ce n'è poca e solo le superiori, ma l'Italia è fatta non solo di noi, è fatta anche di tutto il resto, del centro e del sud, raggiunge dei livelli mostruosi.
Sì.
E disperdere i ragazzi vuol dire dargli in mano la malavita, costruirgli un futuro da precari, metterli a spese dello Stato, metterli a rischio, nel senso che anche di problemi di salute, eccetera, perché uno che non ha una vita regolata, fissa e sicura, sta anche male.
Certo. Allora, prof, che si può fare durante il periodo estivo? Faccio un'ipotesi, ricopiare dei testi ben scritti.
Già.
No, ricopiare. Allora, il fatto di ricopiare, uno potrebbe dire, vabbè, non mi entra niente, è così oppure no?
No, non è vero. Intanto
per esempio,
perché...
quali testi sarebbe opportuno? Bah, secondo lei, quali ricopierebbe?
C'è una provocazione che dice di ricopiare la Costituzione o almeno qualcuno dei suoi articoli, non sarebbe mica una brutta idea. Oppure testi scritti bene e copiarli in corsivo e copiarli a mano, perché intanto che fai questo esercizio, intanto incameri qualche nozione in più, qualche contenuto in più. Attivi quel meccanismo occhio, mano, cervello che è fondamentale per la comprensione e per la costruzione del pensiero e poi anche impari a costruire una delle frasi non solo corrette dal punto di vista grammaticale ma chiare, perché la nostra Costituzione ad esempio è stata studiata tantissimo in minimo sulle virgole, sui singoli aggettivi ed è un testo chiaro e l'hanno fatto apposta perché fosse comprensibile a tutti, cioè certo. Essere chiari nel linguaggio e essere precisi contemporaneamente è essere democratici, perché vuol dire farsi capire da tutti.
Chiaro. Senta, allora, il discorso del dovrebbe essere più un momento in cui i ragazzi di tutte le età scuole scrivessero i testi?
Sì.
Cioè scrivere, sì. Ma adesso in estate.
In estate, sai cosa faceva mio nonno, che era un appassionato di scrivere lettere ai giornali? Quando io ero piccolina, quando andavo in vacanza un mese, mi regalava, mi dava, consegnava 30 buste con 30 fogli dentro, ognuno con la data e col francobollo già su. Allora si usavano così, no? E io dovevo ogni giorno scrivergli una lettera, dicendo, raccontandogli quello che facevo. Lui mi rispondeva puntualmente.
Ah, però.
Sì, ho trovato in un cassetto il
che, plico. E vedi,
delle
adesso l'ho ritrovato a distanza di tanti anni.
Sulle veline, perché lui scriveva a macchina, io scrivevo a mano. E in questa maniera credo che anche certo. Lui abbia contribuito a farmi. Per esempio, questo esercizio qua.
Chiediamoci, da quant'è che non scriviamo una lettera? Io personalmente mi piace scrivere ancora un'agenda cartacea. Quanti di noi hanno ancora l'agenda, magari? Io e lei magari sì, ma tanta gente. Ipotesi, suggerimento da dare per i nostri ragazzi quest'estate. Volete conquistare la morosetta? Scrivete una lettera e mettete nella buca delle lettere. Sicuramente fate colpo ancora di più che scrivere il messaggino.
Senz'altro, ma poi anche scrivere all'amico lontano mantiene un rapporto e non scrivere soltanto messaggini, cioè proprio scrivere sul cartaceo qualcosa e poi leggere, decisamente
ecco.
Leggere.
Sì, leggere magari anche in altre lingue, nel mondo ci sono 7000 lingue.
Sì.
Vero, ci sono 7000 lingue ma se ne stanno estinguendo una ogni 2 settimane.
Ti ha colpito sta roba?
Sì, forse anche perché, mi scusi, quei traduttori che ci abbiamo e tutto.
No, quelli anzi le salvano le lingue. Si stanno estinguendo perché le popolazioni di quelle indigene, eccetera, che hanno una lingua particolare, ormai anche loro, il villaggio è globale, nel mondo, comunicano, parlano attraverso la lingua tipo l'inglese, lo spagnolo. E quindi nessuno è morta l'ultima, ma non so che razza del Sud America, forse della Terra del Fuoco, quella lingua lì non la parla più nessuno. Ma grazie all'intelligenza artificiale e ai traduttori automatici, alcune di queste lingue stanno venendo salvate.
Sì.
Perché se viene tradotta una lingua viene ancora usata, se non viene tradotta no. E quello che mi ha fatto piacere leggere è che gli algoritmi per fare i traduttori automatici sono stati fatti da degli italiani.
Ah, bene.
E che esiste questa nuova professione che io inviterei qualcuno a fare, che si chiama Literacy Engineering,
sì.
Cioè l'ingegnere della letteratura, che okay. Studia gli algoritmi per le traduzioni automatiche.
Ah, però. E sicuramente un'altra eccellenza italiana è la ragazza, la studentessa italiana che ha vinto Olimpiadi di filosofia.
Di filosofia, ma sì.
Io l'ho sentita anche parlare in un'intervista, ragazzi miei, voglio dire.
È Springa,
qui,
si dice dialetto.
Sì, e ci fa capire come la filosofia sia ancora qualcosa di importante della serie, non estinguiamo la filosofia dalle materie.
Difatti, lei dice, meno male, siamo fortunati noi italiani che la filosofia si insegna in parecchie scuole superiori, secondo me abbastanza poche, perché più che i licei non è che si vada fuori di là. Però ti ricordi che c'era un disegno di legge per introdurre la filosofia in tutte le superiori? non se ne è venuta la pandemia, non se ne è più saputo nulla, perché la filosofia insegna a ragionare con pensiero critico, a ragionare in maniera logica.
Ah sì, certo.
Oltre che a parlare, non quindi gli spazi, sì, oltre che per scrivere, per i ragazzi dovrebbero essere trovati per parlare a scuola, sotto una guida, e non solo per ripetere dei contenuti a memoria.
Per ripetere contenuti a memoria, la Roma ha vinto la Conference League, io vengo da Roma, quindi deve essere stato un pandemonio a Roma, perché a Roma quando c'è il calcio si ferma tutto. Ma anche nelle scuole un insegnante pretendeva di far cantare l'inno della Roma, insomma.
E
chi non era d'accordo,
chi non era del tifoso della
tifoso
Roma,
della Roma, allora,
tipo il ragazzino
tutto,
che
però
si è messo a piangere.
Dalla cosa folcloristica è venuta fuori una notizia nazionale, però.
Sì, è venuto fuori una notizia nazionale, ma verrà mandato un'ispezione in quella scuola, perché insomma col discorso dell'inclusione, del fair play eccetera, non puoi obbligare a cantare un inno,
certo,
che peraltro
non è l'inno,
non sa,
nazionale.
No, e però la Lazio è stata, mi sembra, accolto bene il discorso, perché ha mandato in regalo dei fumetti in cui si parla della storia della Lazio e ha promesso che per l'anno prossimo in quella scuola organizzerà dei corsi di sport, di educazione,
vabbè,
allo sport,
cioè,
quindi ha cercato di fare gol pari
e di farsi imporre di propaganda positiva. Quando sì, c'è una propaganda negativa c'è sempre, no, è una conduttrice TV invece che in una trasmissione
in radio,
ha detto
in radio cronaca, alla fine della radio
in diretta cronaca, alla fine della radio cronaca, tanto un ragazzo di Cosenza, tanto prima o poi verrà a lavorare qua al nord.
Esatto, c'era il Cosenza Vicenza,
una gaffa
che valeva,
si può anche fare, poi si è pure scusata,
sì,
insomma.
Valeva, sì, però una gaffa la fai se pensi le cose, cioè non è semplicemente una gaffa questa, secondo me è sotto,
oddio, bisogna vedere chi ci metti a dire le cose, però
sì,
perché
certo, chi ci metti.
Sì,
questa signorina pare non fosse neanche iscritta nell'albo dei giornalisti, quindi insomma forse ha bisogno di pensare un po' su a cosa vuol dire fair play, a cosa vuol dire rispetto, a cosa vuol dire anche avere dei pregiudizi, perché non è che tutti i calabresi vengono a lavorare al nord e a portarci via il pane, anzi vengono e fanno anche delle belle cose, come il papà di quel bambino che è stato sbeffeggiato perché stava esultando perché il Cosenza aveva vinto sul Vicenza,
sì,
passando,
certo,
quindi
certo,
di serie, no?
E quel bambino è stato dimenticato sullo scuolabus, quelli, vabbè, allora no, è un fatto che però fa riflettere, cioè rimarcarlo fa anche tra virgolette riflettere,
e non è l'unico
sbadataggine qui, oppure sì.
Santo paradiso, è vero che sullo scuolabus c'è solo l'autista la più delle volte, per le scuole materne dovrebbe esserci l'accompagnatore. Ora, se questo aveva 3 anni faceva la materna, cioè insomma fare un giro per vedere se qualcuno ha dimenticato qualcosa sui sedili, il cestino, il golfetto, l'ombrello, e anche se non, i bambini magari si addormentano, no, sono tutti usciti, insomma sarebbe anche il caso di farlo, perché questi pori bambini
adesso proliferano piccoli, le idee, fortunatamente per certi versi, dei centri estivi,
sì.
Lei come li vede? Un tra virgolette parcheggio della serie, li metto lì, magari i genitori che sono in difficoltà non sanno perché loro lavorano, le vacanze sono lunghe, oppure qualche cosa di educativo che secondo lei
guarda,
va
sono una
bene,
necessità che va incontro ai genitori lavoratori, però dipende da centro a centro come viene organizzato, perché se li lasciano lì a fare gioco libero finisce che fanno le bande e basta. Un centro estivo può essere una grande risorsa sia dal punto di vista socializzazione, perché non hai il programma da finire o il compito da dare per casa, sia dal punto di vista della salute, perché di solito vengono svolti in aree che siano anche all'aperto, e quindi io li vedo come una cosa buona. È un po' come mandare, una volta si mandavano in colonia, no, i bambini, perché adesso le vacanze le fanno con le famiglie. Ecco, il centro estivo è una specie di colonia senza il bisogno di farli stare a dormire e di farli la doccia, insomma. Quindi
chiaro,
sì, per me sono positivi.
Ecco, la ricercatrice della NASA che va alla classe, non all'università, classe della primaria,
sì,
a spiegare le missioni su Marte per stimolare l'interesse.
Esatto.
Secondo lei, ecco, anche i bambini più piccoli in questo periodo, magari andare nelle scuole, no, però andare a presentazione di un libro, portarli, insomma, cercare,
sì,
di farli interessare,
certo,
anche al mondo che c'è,
certo,
fuori,
farli,
no,
vivere esperienze. È bello da una parte che questa ricercatrice della NASA, che è quella che deve analizzare i dati del Perseverance, di quella sonda che è arrivata, sia andata, è italiana,
sì,
sia andata in una scuola primaria a spiegare com'è la missione su Marte. Dall'altro, sì, è non solo la scuola, anche se i genitori hanno l'occasione di portare i ragazzini a vedere qualcosa, non pensino che sia troppo difficile per loro. Chiaramente non una conferenza, che quella dopo 10 minuti non capiscono quello neanche dove sono. ma i bambini assorbono. I bambini hanno la costruzione del loro cervello che è fantastica durante il periodo dell'infanzia e prima adolescenza, quindi bisogna approfittarne, bisogna non riempirli di contenuti ma di esperienze sì, e di esperienze guidate, quindi non lasciati davanti a una televisione o a una rete che continua a buttare fuori cose.
Ecco, abbiamo ancora qualche minuto, a proposito di rete che continua a buttare fuori cose, che ne dice se leggiamo questo decalogo in 13 punti? Mm-hmm. È un contratto, attenzione, fra genitori e figli per la concessione.
Sì.
Non connessione, concessione dello smartphone. Sì. Le leggi uno lei, uno io?
Sì.
Vada.
Allora, è tuo, ma lo paghiamo noi e quindi avremo facoltà di parola su come lo utilizzerai, lo smartphone.
Ecco, sapremo sempre la password e non cambiarla.
E se la cambi, diccela.
Sì.
Se suona, rispondi, ma stai attento ai numeri sconosciuti.
Ecco, consegnale il cellulare alle 19:30 nei giorni di scuola e alle 21 nei festivi. Ecco, dare anche un termine.
Sì, dare un termine e farselo consegnare, perché altrimenti sti ragazzini la sera vanno a letto e sotto le lenzuola giocano col cellulare e dormono troppo poco.
Esatto.
Il cellulare non viene a scuola con te. Difficile, eh? Però sarebbe una bella, questo si parla di bambini, ragazzini piccoli, perché è diminuita l'età a cui lo si consegna, diciamo, no? Si finisce per darglielo alle elementari.
Non usarlo per insultare o deridere qualcun altro.
Già, e ricordati che quello che tu fai resta in rete e gira per sempre. Non inviare o ricevere foto del tuo corpo, molto pericoloso questo, perché i ragazzini, soprattutto i preadolescenti, vengono invogliati a farli dai personaggi.
Esatto, e poi lo guardano non solo i coetanei,
no,
lo guardano anche tutti. Niente social prima di 13 anni, questo è per legge.
In Italia sì.
È per legge, ma niente social che vuol dire, scusi, se
non,
io
non possono avere un account.
Ok, l'account, sì certo, però io posso, tra virgolette, prendo l'account, lo faccio a nome di mio papà e lo uso io.
Ma il papà dovrebbe controllare queste cose,
appunto,
no?
Certo. In pubblico metti il silenzioso, questo lo vedo magnifico.
Sì.
Ancora meglio se andiamo in posti dove non prende il telefono. Io lo trovo una cosa, perché altrimenti stiamo sempre là, anche se è silenzioso, ma stiamo sempre là a guardare dov'è, no?
E in pubblico
allora,
vuol
concessiamo
dire...
la disconnessione,
sì,
no?
Sì, in pubblico vuol dire non solo se sei in uno spettacolo dove c'è il pubblico, ma anche se vai in pizzeria, cioè nei luoghi pubblici, dove c'è altra gente.
Ah, questo lo trovo meraviglioso.
Non fare milioni di foto e video quando vai in giro. Vivi la realtà di persona, racconta e commenta a voce con gli altri ciò che vedi.
Allora, io faccio questa riflessione, no? Vediamo il Giro d'Italia, tutti col telefonino, concerti, tutti col telefonino. Siamo più concentrati sui video o sulle foto che quello che stiamo vivendo.
Già.
Per far che poi? Per girarlo, per fare... anche perché poi una volta... in pochi, credo, si conserveranno quelle foto, le metteranno da parte, ok? Poi quando cambiamo il telefono le foto vanno perse, quindi...
Sì, il bisogno, se la trasmetti quella foto, è perché c'è il bisogno di far sentire che esisti, perché c'eri lì, perché hai fatto questa cosa, diventi anche tu importante se ti fotografi intanto che passava il giro, no? E dall'altra parte come voler fermare l'attimo, no?
Sì.
Continuare a vivere quell'attimo dentro una fotografia.
Anziché avercelo in testa, no?
E intanto non lo vivi nell'attimo giusto, perché vivi il mettere a fuoco invece che guardartelo e godertelo e sentire l'emozione dentro.
Io, prof, per questo mi perdoni, amo la bicicletta perché magari si va in giro, quando arrivo in cima al passo ho un flash fotografico nella mia mente, ma non mi fermo, oppure mentre scendo in bicicletta vedo un capriolo a bordo strada, è un mio flash. Vabbè, questo qui è un altro discorso. Ha scritto fra parentesi, lo metto via per quando i nipotini sono cresciuti.
Sì.
Quindi vuol dire lei spera che sia sempre valido.
Sì, sarà sempre valido.
Sarà sempre valido,
tenere
non ci saranno altre diavolerie.
Ma chi lo sa, ma i nipotini cresceranno il più grande, tra 2-3 anni sarà a metà delle medie, quindi penso che il cellulare sarà una questione da discutere con lui e quindi lo metto via.
E siamo ai titoli di coda, prof, è stato veramente bello discutere con lei, ci ha regalato, credo di farmi interprete, insomma, di tantissimi ascoltatori che apprezzano questa trasmissione. So che lei non ama tanto le sviolinate,
esatto.
quindi se è d'accordo, buona estate, prof.
Grazie, anche a te, fatti promuovere stavolta, però.
Porca miseria, vabbè, se ci risentite vuol dire che sono stato ulteriormente bocciato, quindi se no vuol dire che sono promosso.
Chissà,
e buoni esami di maturità o gli esami di
terza media i nostri ragazzi. Buona estate a tutti e chissà, forse arrivederci o a risentirci.